Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 27 febbraio 2025, per chi ci ascolta in diretta, lo dico perché magari qualcuno di voi ci può ascoltare naturalmente in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Quindi in ogni caso l'impegno è dare informazione che riguarda l'altra sponda dell'Atlantico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada, anche se in questo caso pure oggi parleremo qualcosa che riguarda indirettamente gli Stati Uniti, perché sentiremo una voce che arriva niente meno che dal Costa Rica, in Centro America. Lo ricordo per chi non abbia in mente in questo momento la mappa dell'America, perché sono arrivati dagli Stati Uniti diversi migranti, ma non di ritorno, bensì migranti asiatici, non assai graditi alla nuova amministrazione statunitense. Ci siamo dedicati in più di un'occasione in queste ultime settimane, soprattutto, anche se non solo, dall'insediamento di Donald Trump a il rimpatrio di molti migranti. Abbiamo parlato del caso del Salvador e per questo ci siamo collegati con il Salvador. Abbiamo parlato del caso messicano. Vabbè, fra questi paesi c'è il Costa Rica, con la particolarità che non c'è nessun cittadino del Costa Rica, bensì cittadini asiatici che sono finiti nel piccolo paese centroamericano. Ma come mai sono arrivati là? Beh, questo è una cosa che proveremo a scoprire in questa edizione di Latinoamericano. Naturalmente che non sarà l'unico tema, perché oltre la questione dell'immigrazione verso il Centro America, andiamo più al sud e arriviamo in Bolivia. Continua la tensione politica fra l'attuale presidente Luis Arce e il suo ex compagno di strada, attualmente acerrimo nemico, almeno dal punto di vista politico e forse non solo, Evo Morales. Evo Morales lo abbiamo conosciuto benissimo tanti anni fa. Se qualcuno pensava che era morto politicamente, dovrà ricredersi, e lo sta facendo capire negli ultimi tempi. Ed è per questo che cercheremo di capire la tensione che esiste fra questi due giganti, per così dire, della politica boliviana in vista delle prossime elezioni. Dunque, saranno diversi argomenti, ma in nessun momento saremo infastiditi da una pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Lo diciamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa, soprattutto in questo periodo che molti di voi devono scegliere a chi destinare questo bellissimo 5 per 1000, quindi inutile ricordarlo. Sono 19 e 24 minuti per chi ci ascolta in diretta. Oggi musicalmente siamo accompagnati da un CD che ha tanti artisti brasiliani, però che interpretano musica di altri musicisti, Brazilian Pop Rock Hits è il CD. Adesso sentiamo un altro brano e quando torniamo saremo sempre in collegamento, come fa spesso questa trasmissione, con l'altra sponda dell'Atlantico. Non posso fare la pausa senza ricordarvi che latinamericano@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Io vou sair pra social. Non cambiate frequenza, fra poco saremo in diretta ancora. Come lo facciamo? Da pressoché 20 anni, perché siamo partiti il 1 dicembre 2005. A condição aliviar, quero me perder, quero me jogar. Chame Ademir, Big Boy, MC Limar. É o baile da pesada que chegou pra arrebentar. Hey, Mr. DJ. Quero nitroglicerina. Quero Maria Fumaça, Black Rio, adrenalina. Hey, Mr. DJ. Quero ouvir o batidão. Quero ouvir a furacão. Andiamo avanti con questa trasmissione in diretta di Radio Cooperativa quando sono le 19 e 28 minuti. Il primo degli argomenti che ci occupa oggi a Latinoamericano è quello che sta succedendo in Costa Rica, perché in Costa Rica è uno dei paesi in cui stanno arrivando, anche in assoluta sordina, almeno per quanto riguarda i mezzi di informazione italiani, dicevo, uno dei paesi dove stanno arrivando i migranti. Però il discorso è che non c'è un accordo fra entrambi i paesi dove si preveda una situazione così elementare come il caso dei diritti umani. C'è una difensoria, che è un'organizzazione di diritti umani del Costa Rica, che dice che il paese è obbligato a garantire i diritti delle persone deportate dagli Stati Uniti. L'informazione afferma che, seppure la Difensoria degli abitanti non conosce i dettagli dell'accordo e i negoziati esistenti fra il governo di Costa Rica e gli Stati Uniti, anche questa la dice lunga, eh? Cioè, un accordo internazionale dovrebbe essere sotto la luce del sole, non può essere segreto. Chiusa parentesi. Apro parentesi. Per collaborare con i processi di deportazione di 200 migranti al proprio paese, la Difensoria degli abitanti fa un appello alle autorità del nostro paese, per Costa Rica, in rapporto ai procedimenti migratori che si stabiliranno dopo che si ricevano queste persone straniere che provengono dall'Asia ma anche dall'India. E quindi fa una protesta per la scarsa chiarezza di questa situazione. Noi cosa abbiamo fatto? Come fa spesso questa trasmissione, chiediamo lumi a gente che si trova nel paese in questione, e oggi ne parliamo con Marcela Zamora Cruz del Centro Amici per la Pace, Centro de Amigos para la Paz. Gli abbiamo chiesto una testimonianza, che ci racconti dal Costa Rica cosa è questo accordo, e così ci rispondeva questa attivista dei diritti umani dal Costa Rica un paio di ore fa soltanto.
Parte di un'organizzazione dei diritti umani e paz. È un dovere riportare la situazione.
Noi abbiamo il dovere di raccontare questa situazione qua in Costa Rica.
Sì, entre comillas, a migrante di Asia Central e India deportados por Estados Unidos, como lo titula el New York Times. Por eso agradezco a Gustavo su insistencia en hablar del tema para ustedes. En Costa Rica, en el seno de las organizaciones de derechos humanos y en personas conscientes, incluso aquellas que no pertenecen a colectivos que trabajan con personas migrantes y en condición de refugio, existe mucha preocupación por la seguridad física y psicológica.
En Costa Rica, siamo molto preoccupati per la situazione fisica di questi migranti e dei suoi diritti.
Ya no solo por el gobierno de Estados Unidos, sino que también se involucra en estas acciones violatorias de derechos humanos al gobierno de Costa Rica, que hasta hace unos años era considerado un ejemplo en este tema.
En esta violación de derechos humanos no es soltanto coinvolto el gobierno de los Estados Unidos, sino también el gobierno de Costa Rica, del cual siempre se ha pensado, es un ejemplo para cuanto riguarda los derechos humanos.
Recibió 135 migrantes, entre estos 65 niños de diversas nacionalidades.
Quindi, en primo lugar, son arrivati 135 migrantes, entre los cuales se trovano 65 bambini.
Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Enumera i tanti paesi dal quale arrivano questi migranti.
En corredores de Punta Arenas, al sur del país, cerca de la frontera con Panamá, para seguir el proceso de repatriación.
Figuriamoci dal punto di vista anche culturale, un cittadino dell'Uzbekistan che va verso gli Stati Uniti, che poi finisce nel Costa Rica. Magari non sapeva questo uzbeko, per dare un esempio qualsiasi, nemmeno dove si trovava il Costa Rica. Però beh, questo uzbeko si trova oggi nel paese centroamericano. Continuiamo a sentire Marcela.
Ministro di Governazione Omer Badilla Toledo, che Costa Rica è un garante dei diritti umani e che Stati Uniti sollecitò collaborazione per che attraverso di un appoggio mutuo entre Stati pudiéramos darle questa gestione e llevarlos a sus paesi di origine. Este martes 25 de febrero llegaron a Costa Rica otro grupo de 65 migrantes deportados desde Estados Unidos de nacionalidades diversas, incluyendo Rusia, China, Yemen, Nepal.
Quindi, questo martedì sono arrivati dalla Russia, dalla Cina, altri migranti nuovi.
Nan y Georgia. Esta vez el grupo incluyó 16 menores de edad y según las
en este caso son arrivati 16 minorenni.
Acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos para recibir 200 personas en total. Diferentes analistas, entre ellos abogados.
Quindi, el acuerdo ci sarebbero 200 migrantes en tutto.
La institución que equivale en otros países a la Procuraduría de Derechos Humanos se ha pronunciado y dado seguimiento a la llegada de las personas migrantes. La Defensoría de los Habitantes indica en un comunicado previo que desconoce los detalles del acuerdo o las negociaciones existentes entre...
La Defensoría de los Habitantes, como habíamos dicho con todo prima, afirma que per loro es absolutamente desconocido este acuerdo. ¿Cosa consiste?
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado de atención a las autoridades del país en relación a los procedimientos migratorios que se implementarán una vez que se reciban a estas personas extranjeras provenientes de Asia y de la India. Le dice al Estado costarricense que debe garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que son sujetas de estos procesos migratorios coordinados y le detalla las acciones concretas que deben tomarse. En las condiciones de salud y necesidades de atención prioritarias, estas personas a la llegada al país deben recibir una valoración médica que permite identificar si tienen alguna necesidad.
En cuestas personas, el derecho de haber atención médica para capir en las loro condiciones.
Al Catén Sur, que es el lugar donde tienen destinado para tener a las personas una vez que llegan a Costa Rica, como durante su permanencia en dicho centro. Debe, dice la Defensoría, definirse un espacio adecuado para la permanencia de estas personas en el aeropuerto, considerando que se trata de un número elevado de personas y que se desconoce si el grupo está integrado por personas menores de edad, personas adultas mayores, personas
con discapacidad. Cuando hay muchos migrantes que son arrivati con poca información, no se sabe nemmeno se si trata de mayorenni, de minorenni, arrivano e si sa ben poco di loro.
Las personas tendrán las condiciones y capacidades.
Quindi, in altre parole, figuriamoci che uno è che fa un accordo che dice, vabbè, ti faccio arrivare queste persone al tuo paese o quanto. No, un disordine totale, questo accordo poco chiaro che esiste fra gli Stati Uniti e il Costa Rica.
Personas en condiciones dignas a estos grupos numerosos que forman parte de los acuerdos binacionales en cuestión. En el tema migratorio, el Estado costarricense debe verificar que al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles.
Un'altra cosa que la Defensoría de los Habitantes es que, dopo la permanencia en Costa Rica, queste persone en teoría dovrebbero ritornare al loro paese. Paese di origine, ma quello che deve chiedere, secondo la Difensoria di Costa Rica, è che si garantisca i propri diritti nel paese di origine, soprattutto la loro incolumità.
Il rischio di una persona essere vittima di tortura in caso di ritorno, repatriazione, deportazione.
Quindi, perché c'è un rischio che questi migranti tornino a casa e siano vittime di tortura.
Cada paese di origine obbliga a Costa Rica a realizzare un analisi integrale della normativa.
Questo obbliga il Costa Rica a fare un analisi approfondito della situazione dei paesi dove vengono questi migranti.
Costa Rica assumió il compromesso de que no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro a ser sometido a una.
Il Costa Rica ha assunto anni fa l'impegno di non far rimpatriare migranti se non ci sono le condizioni per poter farlo, come per esempio il rispetto dei diritti umani. Questo credo che non credo che sia una questione soltanto del Costa Rica, bensì mondiale. Se arriva un migrante da un paese dove è stato torturato, perseguitato, non è una libera scelta se accettarlo o meno. No, tu lo devi accettare se questa persona è a rischio della propria vita.
Por otro lado, Costa Rica también debe respetar el principio de no devolución regulado por la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones previas que hizo la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica al gobierno de Costa Rica, a la llegada del primer grupo de migrantes la semana anterior, estuvo presente y en el reporte de observación activa de la Defensoría en el aeropuerto se constata que efectivamente la Defensoría identificó fallas de abordaje para la atención de personas deportadas. Por ejemplo, les voy a decir algunas de las fallas que encontró la Defensoría, que es nuestra.
La Defensoría, aunque se había hecho estos avvertimenti prima del arrivo de inmigrantes, ha comunque constatado, visto con i propri occhi, que i diritti umani non sono stati rispettati non appena questi migranti sono arrivati nel territorio costarricense.
Procuraduría de Derechos Humanos, donde dice se observó una importante cantidad de personas deportadas, bebés en brazos, niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, quienes transmitieron llamados de ayuda, especialmente para poder informar a sus familias dónde se encontraban y evidenciaban y expresaban su angustia. Se constató la provisión de insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos, botellas de agua, emparedada, manzana, repostería, leche en fórmula, toalla sanitaria, libros de pintar y crayones, Y además los buses contaban con un servicio sanitario y aire acondicionado. De esta observación le corresponde a esta Institución Nacional de Derechos Humanos hacer del conocimiento público, dice la Defensoría, situaciones vejatorias y ajenas al efectivo y pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas extranjeras que llegaron a nuestro país. Y las van detallando, ¿verdad? Van diciendo cuántas vejaciones a los derechos humanos ellos observaron.
La Defensoría fa l'elenco di tutte le violazioni dei diritti umani di cui sono vittime questi migranti arrivati dagli Stati Uniti.
Más de 4 horas de vuelo inmediatamente fueron trasladados en los autobuses para un nuevo viaje terrestre de aproximadamente 6 o 7 horas.
Quindi hanno fatto 4 ore di volo, poi altri fra 4 o 7 ore di autobus, quindi un viaggio molto stancante.
Questa prima media tuvo impacto in diversi aspetti che si dettagliano a continuazione. Dicen que tratándose del acceso a la información sobre el proceso migratorio llevado en Estados Unidos y participación de Costa Rica, a partir de la información compartida por las personas deportadas a esta defensoría en los autobuses, indicaron carecer de información del país de llegada.
Cuando han hablado inmigrantes, lo que estaban subiendo, nemmeno sabían dónde arribaban. Quindi figuriamoci, io ti voglio spedire, non hai fatto nessun reato, nessun crimine, e non ti dico nemmeno dove ti mando. Cioè, siamo al limite dell'assurdo, direi. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova. Siamo all'ascolto di Marcela Zamora Cruz del Centro di Amigos por la Paz.
Además dicen que la traducción fue limitada en la amplitud de idiomas de las personas.
Quindi anche c'è la questione linguistica, perché non c'erano i traduttori sufficienti.
Muy básico, sin abordar las necesidades o el llamado propio de las personas deportadas. Tienen que agregar que tratándose del derecho de identidad, las personas consultadas por la Defensoría manifestaron haber sido despojadas de sus documentos de identidad, sus pasaportes.
Quindi, cuando son arrivati, le hanno tolto i documenti di identità. Ecco, questa è una delle tante violazioni dei diritti umani che non si vedono soltanto in Costa Rica, naturalmente. Questa di togliere il passaporto, i propri documenti di identità ai migranti appena arrivano.
Le istituzioni del Estado no estuvieron presentes, las instituciones del Estado encargadas de la niñez. De los derechos.
Non è stato presente lo Stato del Costa Rica che si deve occupare dell'infanzia.
Así lo indica la Defensoría. Luego de un transporte aéreo de más de 4 horas, fueron trasladadas en forma inmediata en un segundo transporte por vía terrestre. Agregar que sus madres manifestaban que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente a su ingreso a los autobuses.
Migranti raccontavano che sono state molte ore senza riuscire a dormire.
Del niño, por lo que es mandatorio garantizar que.
Stiamo parlando anche di bambini e di donne.
Era urgente a la llegada al territorio nacional se verificara que estas personas recibieran una valoración médica que permitiera identificar si.
Abbiamo chiesto che abbiano attenzione medica.
Una intervención para resguardar su vida. Por ejemplo, acceso a medicamentos, tratándose
de. Se va a acceder a medicinales.
No hubo ninguna atención prioritaria.
No ha estado ninguna atención médica.
Personas que identificara requerimientos particulares. Algunos hombres mostraron las marcas de varias partes del cuerpo e indicaron ser producto del uso de las esposas en el viaje aéreo.
Alcuni uomini hanno fatto vedere come le marche che lasciano sulle manette nei polsi dopo ore di viaggio in aereo. Ecco, perché quando viaggiavano in aereo non è che viaggiavano precisamente sulla business class, bensì amanetati.
Una contención. No obstante, no hubo primeros auxilios psicológicos. No
mancava anche un pronto soccorso psicológico.
No se contaba, dice la Defensoría, con personal médico en cada una de las unidades de buses dispuestas en su traslado al centro donde iban a ser albergados. Es importante, dice la Defensoría, que el principio de no devolución regulado por la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 no fue respetado, no se tomó ninguna medida en el momento. Esto es muy importante porque si a la llegada alguna de estas personas dice solicito refugio, Costa Rica no podría mirar a otro lado, como sí está sucediendo en otras partes, y decir voy a deportar o voy a ayudar a trasladar a esta persona a su país. Por eso era mandatorio, dice la Defensoría, verificar que al regresar a sus países de origen ninguna de estas personas se hará sometida a tratos crueles y inhumanos y degradantes.
Insiste sul fatto che è importante che se uno deporta a certi migranti, questi migranti devono avere garanzia che non saranno torturati né uccisi nel loro paese d'origine.
Lo decían a la Defensoría. Resalta al final. En el segundo comunicado, la Defensoría de los Estados, ser testigo de lo antes descrito nos debe llamar a todas y todos a la reflexión. Costa Rica no se puede alejar de una tradición histórica de respeto a los derechos humanos.
E chiede che Costa Rica non può cambiare per quanto riguarda la tradizione di rispetto dei diritti umani che storicamente sempre ha avuto.
La Defensoría continúa, se lo sabemos porque conocemos bien a la persona que está ocupando la Defensoría de los Habitantes, realizando visitas al Catén Sur, que es el lugar donde están las personas.
La Defensoría visita el carcere donde son isolados estos migrantes.
Cumplir con los derechos fundamentales. Sin embargo, por eso les decía al inicio que estamos sumamente preocupados y preocupadas por la situación, porque a pesar de que la Defensoría lo ha señalado con tantísima claridad y que hay otras personas señalando que se están violentando los derechos humanos y que hay vejación de los derechos de estas básicos de estas personas, Costa Rica no está respondiendo. El Estado costarricense no está respondiendo a este llamado. Este sería mi reporte y de verdad les agradezco haberme escuchado.
Noi siamo molto preoccupati perché anche se abbiamo previsto questa situazione, abbiamo raccontato questo rischio, notiamo come il governo del Costa Rica non rispetta i diritti umani, non siamo stati ascoltati, lo hanno detto sia Difensoria degli Abitanti, l'associazione della quale parlavamo poc'anzi, ma anche altri organismi dei diritti umani. Credo che è una situazione molto preoccupante, lo aggiungo io dopo aver sentito Marcela Zamora Cruz del Centro di Amigos para la Paz, Centro di Amici per la Pace. Stiamo parlando di un paese del quale, almeno qui in Italia e forse anche in America, conosciamo ben poco. Però guai a pensare che, siccome il paese è piccolo, quello che succeda all'interno, nell'interno delle proprie frontiere, è poco importante, perché se vanno violati i diritti umani di una persona, poco importa che succeda a New York, a Roma o in un sconosciuto paese latinoamericano. In ogni caso va sempre enunciato e noi nel nostro piccolo, lo dico con molta modestia, cerchiamo di portare informazione agli ascoltatori di Radio Cooperativa di quello che sta succedendo pure in Costa Rica. Se siete d'accordo, gentili ascoltatori, e se non lo siete anche, non è che fare un sondaggio adesso. Facciamo una breve pausa musicale. Quando torniamo cambiamo argomenti, ma sempre che riguarda l'America Latina. Non cambiate frequenza, perché sono le 19:50 minuti per chi ci ascolta in diretta. A fra poco.
Peguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar. Aos poucos pra você notar que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me
e 54 minuti. Io prima avevo promesso un collegamento con la Bolivia perché uno dei temi che avevamo previsto è la situazione di tensione che esiste fra Evo Morales, l'ex presidente boliviano, e l'attuale presidente Luis Arce in vista delle prossime elezioni. Non siamo stati fortunati, probabilmente ha qualche problema di collegamento il nostro intervistato che abbiamo in programma, che si trova a Cochabamba, però noi comunque proviamo a risolvere questo problema, cerco di insistere con il mio intervistato.
Já tô cheia de problemas e você mandando assim. De repente esquece quem sou eu. E se enxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim. Meu coração não morreu. Pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem. Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar. Você vai ver que tudo vai mudar. Esta noite eu quero ir mais além. Eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar tempo pra nós dois. Que a saudade vem melhor depois.
Non sono fortunato, però come si dice in questi casi, il bello della diretta. Cambiamo argomento e passiamo a uno che era non previsto, mettiamolo così. Oggi ho trovato un articolo sul Corriere della Sera, oggi 27 febbraio, a pagina 23, che riguarda l'Argentina. Fra meno un mese si compierà un nuovo anniversario del colpo di Stato del 24 marzo 1976 e, come l'abbiamo detto in una infinità di occasioni, c'è anche la questione italiana. Perché l'Italia c'entra molto con quello che è successo in Argentina, nell'ultima dittatura militare, sia da parte dei carnefici che da parte delle vittime. E Roberto Apolese inizia con un virgolettato, fa un'intervista, dice: c'è una storia collettiva grandissima. E in questa storia si perdono le individualità di 30.000 desaparecidos argentini. Io sono qui per testimoniarne una, quella di mia madre Silvia. Sofia Borri è nata a Buenos Aires nel 1976. Due anni dopo, lei e sua madre, Silvia Susana Roncoroni, figlia di immigranti comaschi, architetta, oppositrice del regime e all'epoca 35enne, furono sequestrate dall'esercito argentino al servizio del generale golpista Jorge Rafael Videla. Pochi giorni dopo, Sofia venne restituita alla nonna paterna di Silvia, non si saprà più niente. Sofia, invece, insieme al padre, riuscì a fuggire prima in Svezia e poi in Italia. Oggi vive a Milano, gestisce una cooperativa che si occupa di donne e lavoro, ha due figlie. Venerdì scorso Sofia era a Mar del Plata, in Argentina. Ha testimoniato all'udienza contro 20 uomini ai vertici dei comandi militari già condannati per altre sparizioni ai domiciliari. Sono accusati di aver cancellato anche la vita di Silvia Roncoroni e altre tre amiche che si trovavano con lei. Inizia l'intervista facendo la domanda: Sofia Borri, come si è arrivato a questo processo? Risposta: 3 anni fa ho iniziato un viaggio della memoria insieme alla mia amica Sara Poma. Con lei ho realizzato un podcast che si chiama Figlie, che racconta la storia di mia madre. Tornando in Argentina ho ritrovato parte della mia famiglia, le amiche e gli amici di Silvia. Ho visitato vari centri della memoria dei desaparecidos e qui mi hanno messa in contatto con l'avvocata del Ministero argentino, Griselda D'Antoni, che ha raccolto storie e testimonianze. Mi aveva detto che puntava a istruire un processo per crimini contro l'umanità. Non avrei mai pensato che ci sarebbe riuscita. Pochi mesi fa mi ha chiamato e mi ha detto: ci siamo, c'è l'udienza, devi venire a testimoniare. Questo è il processo per i sequestratori de las chicas, le ragazze, cioè mia madre e altre donne, tutte molto giovani, che si nascondevano al regime. Si chiamavano Elena, Dora, Maria Cristina. Chi sono gli imputati? Risposta: sono 20 militari già ai domiciliari per altri processi legati alla dittatura. In Argentina ne sono stati istruiti almeno 600 e la metà terminata con le condanne. Domanda: lei era molto piccola, ha qualche ricordo del sequestro? Dove eravate? Risposta: mia madre e un'amica che aveva una figlia piccola e che era incinta avevano preso una casa a Mar del Plata per nascondersi. Lei e mio padre si divisero anche per proteggermi, ma arrivando anche da noi. Era il 26 febbraio del 1978. Ci presero, io ricordo solo dei corridoi oscuri, poi venni restituita a mia nonna. Dopo pochi giorni non ho più rivisto mia madre. Domanda: molti bambini piccoli dei militanti comunisti venivano strappati ai genitori e dati alle famiglie dei militari golpisti. Si è mai chiesta perché lei invece riuscì a tornare dalla sua famiglia? Risposta: Silvia mi mise addosso un bigliettino con il numero di telefono di mia nonna paterna. Non so perché, ma un militare decise di restituirmi. I destini delle persone erano talmente arbitrari, affidati al caso, cosa che contribuiva ad aumentare la paura. Io sono stata fortunata. Domanda: non è un momento facile questo per i sopravvissuti e per chi cerca la verità sui desaparecidos? Risposta: non lo è. L'avvocata che si occupa di questa operazione, di raccogliere tutte le informazioni per questi processi, è stata licenziata. L'udienza per questi processi si tengono una volta al mese, solo per poche ore. I militari imputati sono tutti molto anziani. Non c'è molto tempo, ma va anche detto che la società civile argentina sta facendo molto. Noi testimoni siamo stati seguiti da una squadra di psicologhe volontarie che ci hanno aiutato a mettere insieme i pezzi delle nostre storie. Un lavoro immenso, meraviglioso. Domande: che impressione le ha fatto vedere quegli uomini responsabili dell'esparizione di tutte quelle persone? Risposta: loro negano tutto. Si porteranno la loro verità nella tomba, ma io non odio nessuno, non cerco vendette, sento però forte una dimensione riparatrice del mio essere lì, in quell'aula, dove viene pronunciato il nome di mia madre con altre figlie e figli di desaparecidos, dove un giudice dice che loro sono vittime. Finalmente posso dare voce a mia madre Silvia. Domanda: come è la vita di una sopravvissuta? Risposta: la sospensione costante che deriva dall'attesa di una persona, lo sradicamento dell'esilio, sono dolorosi, ma ho ribadito anche lì che, nonostante tutto, io ho cercato e ho trovato la felicità. È partita sola dall'Italia, è venuta con me l'altra mia madre, Nicoletta, la donna che mi ha cresciuta. Questa è l'intervista che ho appena letto, è di Roberta Polese, che ha parlato del caso questa argentina. Il titolo è un virgolettato: mia madre tra i desaparecidos, io testimone contro 20 militari. La manager milanese Sofia Borri al processo in Argentina, così posso darle voce. Questa è un'intervista che la trovo, secondo me, molto interessante, come tutto quello che riguarda le violazioni dei diritti umani. Sapete che c'è un filo rosso in questa trasmissione, un proposito che l'abbiamo da pressoché 20 anni, di dar notizia ogni volta che si violano i diritti umani, perché stiamo parlando della nostra umanità, del nostro essere persone, e quindi credo che queste cose vanno sempre ricordate. Adesso sono le 20:06, siamo quasi in chiusura, ma non ancora, c'è ancora qualcosa da dire.
Parado ali, ele sabe todos os truques para te convencer. Cuidado, ele vai falar exatamente o que você quer ouvir, mesmo que lá no fundo ele não queira dizer. Sentir é algo que há muito tempo ele não sabe o que é. Alguma coisa ficou pra trás, ele não quer entender. Então não espere que ele vá se prender a alguém, mesmo que de repente, coincidentemente, essa pessoa venha a ser você. E amanhã você vai ver que esse cara na verdade nunca quis você. E amanhã você vai ver que esse cara na verdade nunca quis você. Olha só pra aquele cara que tá parado ali, ele sabe todos os truques para te convencer. Cuidado, ele vai falar exatamente o que você quer ouvir, mesmo que lá no fundo ele não queira dizer. Sentir é algo que há muito tempo ele não sabe o que é. Alguma coisa ficou pra trás, ele não quer entender. Então não espere que ele vá se prender a alguém, mesmo que de repente, coincidentemente, essa pessoa venha a ser você. E amanhã você vai ver que esse cara na verdade nunca quis você. E amanhã você vai ver que esse cara na verdade nunca quis você.
E andiamo avanti con questa trasmissione radio cooperativa. Un'ultima notizia volevo dare prima di congedarci, che ha preso sul Manifesto, dice: inchiesta sui porti cinesi, via della seta sospesa, Panama si piega. Ecco, perché sapete che una delle differenze, perché l'America Latina è diventato un terreno di disputa fra gli Stati Uniti e la Cina, entrambi se la contendono, questa parte del mondo, però con metodi sicuramente diverse. Sto leggendo, dice: il segretario di Stato Rubio incontra il presidente Molino e in casa poi tocca a Bukele, El Salvador. A firmare questo pezzo Gianni Beretta, che è un amico di questa trasmissione, l'avevamo intervistato in tantissime occasioni. L'articolo dice: la situazione del canale è inaccettabile, in assenza di cambiamenti immediati dovremo prendere misure per proteggere i propri diritti. Così è esordito il neo segretario di Stato Marco Rubio nella sua primissima missione internazionale con destino al Istmo centroamericano, tappa iniziale proprio città di Panama. Ma nel colloquio di due ore di domenica, il presidente di destra Juan Raúl Mulino si è subito piegato, annunciando che è in corso un'ispezione sulla gestione dei porti d'ingresso uscita della via interoceanica affidata alla Hudson Port di Hong Kong, come da lasciare intendere che presto verrà revocata e che il suo governo sospenderà ogni interesse verso una nuova via della sete, questa virgolettato, della seta, sottoscritto con la Cina, con tanto di visita di Xi Jinping nel 2018. Del resto, Donald Trump, paventando una presunta presenza di soldati cinesi nell'area, aveva persino minacciato un intervento militare per recuperare il controllo del canale, fatto costruire dal suo predecessore Theodore Roosevelt all'inizio del secolo scorso e ceduto alla piena sovranità panamense il 31 dicembre 1999. Questo è un accordo che ci fu fra il Panama e la presidenza Carter. Questo l'ho aggiunto io, quest'ultima cosa. Sul tema immigrazione, poi, Mulino non solo ha confermato il proprio impegno per contenerne il flusso verso nord dello stretto del Darien, ma ha offerto pure la disponibilità di ricevere dagli USA immigranti irregolari di nazionalità terze. Che poi il tema al centro della seconda tappa cubano-americana, Rubio nello storico patio trasero, il cortile di casa statunitense, El Salvador, con la differenza che qui vorrebbe deportare pandiglieri venezuelani della gang cosiddetta del tren di Aragua, visto che l'aspirante autocrate millennials Bukele si è specializzato nella repressione delle proprie bande giovanili, incarcerando oltre 80.000 giovani, un terzo dei quali arbitrariamente, assicurano ONG per i diritti umani, dal marzo 2021, data in cui proclamò uno stato di emergenza nazionale tuttora in vigore. Appena rieletto, Bukele, popolarissimo negli USA del MAGA, che lo considerano un maître en pensier, si è mostrato un grande fan di Trump durante la campagna elettorale del TICON, anche se recentemente ha dovuto deluderlo cancellando l'obbligo in patria delle transazioni Bitcoin che aveva imposto nel settembre del 2022, legalizzando, primo paese al mondo, la circolazione della criptomoneta. Il Fondo Monetario Internazionale gli avrebbe negato un prestito di 1.4 miliardi di dollari. Anche in Guatemala Rubio discuteva immigrazione, il paese che per primo, il giorno dopo il risediamento di Trump, ha ricevuto senza lamentarsi ben 3 aerei carichi di migranti. Un paradosso, visto che Bernardo Arevalo è il capo di Stato più progressista della regione, democraticamente subentrato un anno fa al governo di una destra oligarchica legata al narcotraffico, che non lo lascia comunque governare granché, per il controllo che continua ad esercitare sul potere giudiziario, nonostante lo stesso Joe Biden abbia tentato di dargli una mano, che per gli Stati Uniti il Guatemala, oltre che per imperversare nei narcos, riveste un interesse particolare per essere rimasto l'unico paese centroamericano che mantiene rapporti con Taiwan, a differenza di tutti gli altri che negli ultimi 2 decenni hanno scaricato Taipei e aperto relazione diplomatica con Pechino, che è a sua volta ha timidamente cominciato a operarvi modesti investimenti. Il Tour del Rubio proseguirà per il neutrale Costa Rica, per poi concludersi nei Caraibi e Repubblica Dominicana, dove si riunirà col neo presidente Luis Abinader, che si è già premunito cacciando migliaia di profughi haitiani e cominciando a erigere anche egli un muro sul confine col disperato paese vicino con cui condivide l'isola spagnola. Così conclude l'articolo che ha scritto Gianni Beretta sul Manifesto. Ecco, credo che è molto interessante parlare di una zona poco raccontata sicuramente. Sono le 20:04 minuti, quindi sapete quale musica dobbiamo ascoltare quando c'è un'ora come questa?
Toda una vida.
Esattamente, quella di Tuna Vida con Pedro Guerra.
Non mi importa in che forma.
In questa trasmissione che ci siamo dedicati per lo più a Costa Rica, a quello che succede con i migranti degli Stati Uniti che arrivano in questo piccolo paese centroamericano.
Staria mi mando.
Tema che abbiamo ripreso con la notizia appena letta sull'arrivo dei migranti in altri paesi del Centro America, e poi ci siamo dedicati pure al caso di una familiare desaparecido che oggi si trova in Italia, che è andata a testimoniare nel processo contro gli aguzzini di sua madre.
Angustia, desesperazione.
Noi adesso ci salutiamo, però mi raccomando, continuate l'ascolto di questa radio, perché se ci ascoltate in diretta fra poco ascolterete musica, dopodiché internotte, se invece ci ascoltate in replica fra pochissimo sentirete Gabriele con Economia e Società. Se volete dirci qualcosa, positivo o negativo che sia, non importa, noi ascoltiamo tutto, fatelo a latinamericando@gmail.com, ancora latinamericando@gmail.com.
Staria contigo.
120-82-301 è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, lo diciamo sempre. Si iscrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.